Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Luigi Spino e bentornati a Radio 3 Mondo. Quella di oggi, 5 di maggio, sarà una puntata tutta europea, in buona parte marchiata dal segno di Napoleone nel giorno del bicentenario della sua morte nel triste esilio di Sant'Elena, e le luci e le ombre del piccolo corso oggi affioreranno più volte nella programmazione, una programmazione speciale di Radio 3 dedicato a questo evento. Noi ce ne andremo a Parigi per provare a cogliere i segni dell'eredità dell'Empereur nella Francia macronista. Prima però a Madrid pochi giorni dopo le celebrazioni del Dos de Mayo, lo ricordo, la festa che ricorda l'insurrezione del popolo madrilegno contro le truppe di occupazione, le truppe appunto di Napoleone, era il 1808. La capitale è stata scossa da un piccolo terremoto politico con una grande vittoria elettorale del Partito Popolare, erano elezioni regionali, e però la scossa potrebbe far tremare anche il governo Sanchez. Prima di andare verso la Spagna, la redazione segnala alcuni hashtag per seguire queste vicende anche via reti sociali: PP, Ayuso, il nome della grande trionfatrice, poi Vox, l'estrema destra spagnola. E prima di arrivare a Madrid proviamo anche a visualizzare questa vittoria schiacciante con una mappa interattiva proposta da El Confidencial, con i voti distretto per distretto, una mappa tutta blu tranne due piccoli puntini rossi che segnalano vittorie socialiste. Vi ricordo anche il nostro numero di telefono per intervenire in trasmissione con un sms o un messaggio WhatsApp: 335 56 34 296.
Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy, desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y, por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España. ¡Hoy empieza de nuevo!
Radio 3 Mondo, stiamo ascoltando la voce di Isabel Díaz Ayuso pochi momenti dopo la grande vittoria nelle elezioni regionali di ieri appunto a Madrid. E con noi l'intervento di Isabel Díaz Ayuso lo ha ascoltato anche Manuel Campo Vidal, presidente emerito dell'Accademia di Televisione Spagnola, che ricordo organizza, Campo Vidal modera, i grandi confronti televisivi tra i candidati alla Moncloa. Campo Vidal, bentornato tra noi.
Oh, buongiorno, come stai?
Allora, benissimo, grazie, spero anche te. Isabel Díaz Ayuso, l'abbiamo sentito, ha fatto un discorso molto forte, ha parlato di un nuovo capitolo della storia spagnola, da Madrid si recupera l'orgoglio, il sentimento di appartenenza, l'unità, la libertà di cui ha bisogno la Spagna, oggi si ricomincia. È vero, Campo Vidal, è stata una vittoria molto rotonda, eclatante, il Partito Popolare è arrivato al 44,7%, cioè la simmetrica disfatta dei socialisti, eppure questo discorso è un discorso molto enfatico, si parla di un nuovo capitolo della storia nazionale, e arriva al termine di una campagna elettorale durissima. Ci sono state minacce di morte ai candidati, il voto è stato presentato come una sorta di alternativa da una parte tra socialismo e libertà, dall'altra addirittura tra democrazia e fascismo. Ecco, allora, perché è salita così alta l'attenzione a Madrid, Manuel Campo Vidal? Che cosa c'era in ballo in queste elezioni? Manuel Campo Vidal, ci senti? Credo che abbiamo perso il collegamento con Manuel Campo Vidal, o forse, visto che come sempre sto conducendo da casa, l'ho perso soltanto io. Chiedo indicazioni magari alla regia.
Se...
Perfetto, allora abbiamo perso il collegamento con Manuel Campo Vidal, ricordo presidente emerito dell'Accademia de Televisione Spagnola, stiamo provando chiaramente a ricollegarlo per parlare di quanto accaduto ieri nelle elezioni regionali di Madrid, che hanno visto la grande vittoria del Partito Popolare guidato da questo nuovo protagonista della vita politica spagnola, Isabel Díaz Ayuso. Abbiamo sentita, ecco, trionfante nel discorso della vittoria. È una vittoria che manda dei segnali molto forti anche al governo guidato da Pedro Sanchez. Peraltro il partner di governo Pablo Iglesias, lo racconteremo meglio, non solo si è dimesso dopo la grave sconfitta, ma addirittura avrebbe deciso di abbandonare la vita politica. I segnali della vittoria a Madrid potrebbero essere anche altri. C'è un'ipotesi di una coalizione di governo tra il Partito Popolare Spagnolo, il partito, lo ricordo, conservatore, che raccoglie però modera l'eredità del franchismo, con quello che è il nuovo fenomeno della vita politica spagnola, ovvero il partito dell'ultradestra Vox. Abbiamo recuperato il collegamento con Manuel Campovidal. Allora Campovidal, perché la tensione è salita così alta in questa campagna elettorale? Cosa c'è in ballo nel voto di Madrid?
È stato un colpo durissimo ieri per la sinistra, e si può dire che in particolare per il presidente del governo Pedro Sánchez, ma chi era il suo vicepresidente Pablo Iglesias ieri notte ha annunciato la sua uscita dalla politica, no? Si vedeva venire, no? Perché lascia la vicepresidenza del governo, va come candidato a una elezione regionale, è Madrid, ma è una elezione regionale, e finalmente lascia la politica, almeno di punto di vista istituzionale, no? Pablo Iglesias, il fondatore di Podemos, no? E queste elezioni veniamo da un errore strategico grave del Partito Socialista e dei Ciudadanos, che è il partito di centro, ieri sparito, no? Un errore strategico in Murcia è una regione del sud della Spagna, e che è stato un intento fracassato della resurrezione del partito di centro Ciudadano, no? Ieri sparito, ma questa è stata l'opportunità che aspettava Isabel Díaz Ayuso del Partito Popolare per fare queste elezioni anticipate per due anni unicamente, ma con una vittoria prossima alla maggioranza assoluta. Io credo che Madrid è molto importante, è un impatto psicologico importantissimo. Madrid è la settima parte in popolazione della Spagna, è la quinta economicamente in prodotto interior bruto, ma è solo la settima parte. Allora noi vamos a vivere nelle prossime settimane e mesi, vamos a vivere questo impatto psicologico, e verriamo la possibilità di un recupero per parte del Partito Socialista, che ancora nel governo, Pedro Sánchez, ancora ha due anni di governo praticamente assicurato in questa legislatura.
Grazie, Manuel Campovidal. Poi vedremo meglio, ecco, i possibili effetti di questo voto madrileno, ma mi soffermerei ancora un po' sulle cause. Tu hai dato una lettura molto attenta, accurata, molto politica sui calcoli e gli errori dietro questo risultato. Ieri, provando un po' anche a scandagliare gli umori invece del popolo madrileno, ieri parlando con un collega, in realtà un collega catalano, mi diceva quello che c'è stato a Madrid in questa fase pandemica è una sorta di esperimento di trumpismo in salsa castigliana, con tutta la diffidenza che può ti immagini arrivare da un catalano, perché il governo madrileno ha sfidato il lockdown tenendo aperto bar e ristoranti nel nome, diciamo così, della libertà. Quanto ha pesato questo fattore, secondo te, Campovidal?
Sì, infatti è stato strano, certo, questo commentario del collega catalano a cui fai referenza, una sorta di assaggio di indipendentismo madrileño, no? verso la Spagna, no? È stata una sfida molto importante, e sempre il confronto della candidata popolare Isabel Díaz Ayuso, un confronto diretto con il presidente del governo Pedro Sánchez, ha stato uno degli elementi interessanti e decisivo, no? Ma io credo che è stato sbagliato per parte della sinistra e anche dell'estrema destra di planteggiare cose come comunismo o libertà, fascismo o democrazia. No, la gente ha votato perché aveva anche una ansietà dopo un anno lungo di pandemia, e voleva una uscita molto più in relax, in fronte di... Era Isabel Díaz Ayuso la garantia di questo relax, ancora che si doveva vedere la sua influenza nelle malati, diciamo, no? nelle ospitali, no? Io credo che ieri è stata una dimostrazione di che la popolazione vuole la democrazia. Il voto, che non è obbligatorio in Spagna, è arrivato al 75% di partecipazione, ancora con pandemia. Pertanto è stata una dimostrazione di democrazia e una uscita, ha montato in una maniera speciale il Partito Popolare, e è stato anche in certo modo la fine di questa nuova politica rappresentata nel suo dia 6 anni fa per Ciudadanos, Albert Rivera, che fuera della politica, e anche per Podemos, estrema sinistra populista, che è il suo leader Pablo Iglesias, fuera della politica. Probabilmente
elezioni molto partecipate, nuova. Ci sta raccontando Campo Vidal, parlando anche di un'epoca nuova, e molto seguite anche all'estero dalla redazione, ecco, ci segnalano e poi fanno circolare attraverso i nostri account social, come ad esempio la BBC ha raccontato le insolite minacce di morte che sono arrivate ai politici in Spagna, con le buste con proiettili intercettate a metà aprile, indirizzate al Ministero dell'Interno, al direttore generale della Guardia Civile e anche a Pablo Iglesias, lo ricordo, oggi dimissionario. Toni, dicevamo, molto forti questa dicotomia, che tu dicevi penso correttamente sbagliato, tra democrazia o fascismo, ma che è legata anche a un'ipotesi che mi sembra abbastanza concreta, ovvero l'ipotesi di un possibile governo di coalizione tra il Partito Popolare e il partito dell'estrema destra, Vox. Mancano 4 voti al Partito Popolare, Vox, se non sbaglio, ne ha 17 da poter mettere a disposizione. È realistica oggi questa ipotesi, e che impatto avrebbe sulla vita politica, anche sulla cultura politica spagnola, il primo ingresso in una forza di governo dell'estrema destra?
Sì, la situazione è pericolosa. Questa forza di governo dell'estrema destra, di Vox, è ora nella regione di Murcia, questa piccola regione del sud dove ha cominciato tutto questo terremoto politico. Ma l'estrema destra in Madrid, che aveva 12 deputati, ha unicamente uno in più, e oggi la presidenta non ha un bisogno diretto della sua collaborazione, unicamente ha bisogno della sua astensione. Voglio dire che l'estrema destra è importante, la situazione non è simpatica, diciamo, è pericolosa per la sua influenza, ma io credo che la vittoria è tan ampia, questa vittoria del Partito Popolare e di Isabel Díaz Ayuso, che la presenza, se lei vuole, la presenza dell'estrema destra non deve essere tan potente come la propria estrema destra vuole.
Maria Campovidal, prima di salutarci, allora torniamo a quella che è l'innegabile protagonista della giornata, Isabel Díaz Ayuso. Tu ci ricordavi, durante la campagna si è sempre rivolta direttamente a Pedro Sánchez, ha voluto dare un significato nazionale alla sua vittoria, definendolo un nuovo capitolo della storia spagnola. Allora, può puntare alla Moncloa, può guidare il Partito Popolare su scala nazionale, e eventualmente allora che partito sarebbe il partito così ispirato da Díaz Ayuso, Campovidal?
Sì, il problema del Partito Popolare in generale è che molte volte fa un sbaglio in la confusione di che Madrid è Spagna. Spagna è molto più diversa, molto più complessa che Madrid, come è detto. Madrid è la settima parte, ma solo la settima parte della Spagna. È possibile che Isabel Díaz Ayuso e soprattutto la gente che è indietro della vuole la presidenza del Partito Popolare per disputare la presidenza della Spagna, ma io credo che il presidente del Partito Popolare Pablo Casado ha o meno o diritto di non guagnare le prossime elezioni. Pertanto non è una questione automatica. Il Partito Popolare oggi ovviamente è più forte che ieri, ma ancora, come si dice nel calcio, ha un partito per giocare, un partito importante.
Grazie, grazie davvero a Manuel Campo Vidal, presidente emerito dell'Accademia di Televisione Spagnola, che ci ha parlato da Madrid e ci ha raccontato, ecco, questo piccolo terremoto con la grande vittoria del Partito Popolare alle elezioni regionali. A questo punto lasciamo Madrid, andiamo verso Parigi e verso le celebrazioni o le polemiche attorno al bicentenario della morte di Napoleone. Vi ricordo però intanto, per avere anche i vostri commenti, magari anche sulla figura del piccolo Corso, il nostro numero di telefono è 335-56-34-296.
Il faudra bien que la guerre finisse bon matin. Quand finira la guerre, je reverrai ma mère si le bon Dieu le veut bien. Qui n'est plus ma mère.
A Real del Mondo stiamo ascoltando la chanson des maréchaux, la canzone dei marescialli di Jean Français. I marescialli, i maréchaux sono quelli della Grande Armée dell'esercito napoleonico, e questa canzone è un frammento della colonna sonora del film Napoleone, diretto da Sacha Guitry, un grande regista francese, nel 1955. Il Napoleone di Guitry è una delle pietre miliari, peraltro una sterminata raccolta di film, ma anche canzoni, audiodocumentari o altro dedicati alla figura di Napoleone. Sono delle produzioni artistiche, culturali, immaginiamo molto presenti oggi nei palinsesti, nella programmazione delle radio e delle televisioni francesi. Di certo lo sono qui da noi a Radio 3, ricordo questa programmazione speciale per il bicentenario della morte di Napoleone, oggi appunto 200 anni fa in esilio a Sant'Eleo. Dell'eredità bonapartista in Francia parliamo con il nostro Alberto Toscano. Alberto, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
Grazie.
Alberto Toscano, lo ricordo, è presidente dell'Associazione Stampa Europea a Parigi. A Parigi vive da una vita e scrive di cose francesi, anche di cose che riguardano i rapporti molto indagati tra francesi e italiani. Ricordo anche il suo ultimo libro, Gli italiani che hanno fatto la Francia, da Leonardo a Pierre Cardin. C'è anche, peraltro, in questo libro, lo voglio ricordare, un capitolo dedicato agli italiani in Russia con Napoleone, anche un modo per ricordare agli amici milanesi che la via Moscova è dedicata appunto ai caduti italiani in Russia. Alberto, oggi abbiamo provato anche a fare un po' di rassegna stampa napoleonica. Ecco, io sulle Figaro ho trovato il pezzo principale che aveva come titolo, anzi sul modo molto semplice, 200 anni di polemiche. Sulle Figaro ci si domanda se Napoleone in realtà non fosse altro che un conquistatore senza scrupoli. Insomma, Alberto, come lo ricorda la Francia oggi, e soprattutto chi lo rivendica Napoleone come ispiratore magari della propria linea politica?
Beh, sai, Napoleone per i francesi, per gli italiani, un po' per tutti, ha sempre avuto questo doppio volto, come dire, del modernizzatore liberatore da un lato e del conquistatore autoritario dall'altro. E questa schizofrenia napoleonica, certo, non ce la crolleremo facilmente di dosso, è presente oggi, è stata presente ieri, sarà presente domani. Il Napoleone di queste celebrazioni in Francia è però il grande personaggio storico, in qualche modo rivalutato. Ecco, è il Napoleone che ha fatto i codici, che ha dato un assetto nuovo alla legislazione, che ha dato un assetto nuovo alla Francia, che ha dato un assetto nuovo all'Europa. È il Napoleone che sognava un'Europa unita, certo unita sotto le bandiere francesi, ma comunque unita. Quindi, per rispondere alla domanda, non la tua, ma un'altra, che suonava come fubera gloria. La risposta quest'anno non è tanto ai posteri l'ardua sentenza, ma è tutto sommato la parte positiva del ricordo di Napoleone supera largamente quella negativa. E questo è quello che dirà forse, immagino, tra poco Emmanuel Macron, ricordando Napoleone agli Invalides, dove c'è la sua tomba. Tomba che nel corso dei decenni e dei secoli è sempre stata essa stessa un elemento di contraddizione. Basti dire che personaggi storici più diversi hanno reso omaggio a quella tomba per rendere omaggio a quel grande uomo, dai vincitori della Prima Guerra Mondiale fino ad Adolf Hitler, che volle, venendo a Parigi, andare a raccogliersi davanti a quella tomba.
Sulle divisioni suscitate da Napoleone, il grande poeta argentino Borges ha detto forse una delle cose più belle, cioè che il mondo si divideva tra coloro che consideravano Waterloo una vittoria e quelle che invece la consideravano una sconfitta. Nel suo caso, visto che era conservatore e anglofono, la considerava una vittoria. E questo interrogativo ha avuto poi toscano una traduzione un po' più volgare, un po' più politica, ovvero Napoleone è di destra o di sinistra. Credo che continua ancora adesso, mi pare di capire, questo dibattito in Francia. Sicuramente è anche, possiamo dire, un po' di centro, perché se c'è un presidente della Repubblica che ne ha rivendicato implicitamente l'eredità, mi pare, rilanciando un fortissimo presidenzialismo, è proprio Emmanuel Macron, che parla di una presidenza jupiterienne addirittura.
Hai assolutamente ragione a dire queste cose. Guarda, qualche minuto fa c'è stato un dibattito alla televisione francese BFM TV in cui proprio c'era quella domanda: Napoleone di destra o di sinistra? Domanda totalmente assurda, perché Napoleone era Napoleone e andava ben al di là degli schieramenti politici quali li intendiamo oggi. Ed è vero anche il fatto che nei due discorsi che fa oggi Emmanuel Macron a proposito della commemorazione di Napoleone, c'è questo elemento, come dire, di implicita e forse sperata, ecco, autoidentificazione, non tanto nell'imperatore, spero che Macron non speri di ristabilire l'impero, quanto quell'immagine del giovane, ecco, del giovane leader che supera le vecchie divisioni, i vecchi steccati e che pone se stesso come grande innovatore, ecco, grande nel senso di Napoleone, forse piccolo in quello di Macron, ma comunque il giovane innovatore al di là degli steccati tradizionali della politica. Questa identificazione c'è, come c'è nella Francia di oggi questa idea di Napoleone. 283 libri su Napoleone escono in Francia quest'anno. Alla Grand Halle de la Villette sta per essere inaugurata tra 20 giorni, 22 giorni, la esposizione, grande esposizione su Napoleone che durerà fino a settembre. Ma pensa che la sala stampa dell'Assemblea Nazionale Francese si chiama Salle Empire. Salle Empire, la sala stampa. Persino nei nomi della Francia di oggi e nei nomi, nei simboli, ha in mente quel suo passato imperiale e quell'idea di Napoleone, il grande modernizzatore.
Ecco, tocchiamo questo punto e al di là, diciamo, dei simboli, al di là anche dei giochi della politica, parliamo di questa modernizzazione e di una modernizzazione che doveva essere portata avanti da uno Stato molto forte, con una pubblica amministrazione molto organizzata e uno Stato centralizzato che doveva essere affidato a un'elite a sua volta formata dal centro attraverso delle grandes écoles, le grandi scuole, una voluta proprio da Napoleone, l'école polytechnique, e affidata ai militari, e poi ancora la chaussée e forse più di tutti l'ENA, quella che è stata considerata un po' una fabbrica di presidenti. Dell'ENA però si annuncia ormai la prossima di partita. Questa parte, l'eredità napoleonica, toscano, è in crisi. Che cosa sta succedendo in Francia?
Napoleone era un simbolo della meritocrazia e Napoleone rivendicava quella democrazia. Napoleone è quel bambino di 9 anni che arriva dalla Corsica parlando con un forte accento corso, sì, italiano, e che entra nella scuola militare della Francia continentale e che viene preso in giro dai suoi colleghi, dai suoi bambini, dagli altri bambini, dagli altri alunni, perché non viene in realtà da una famiglia aristocratica di alto livello, perché parla con accento, eccetera, eccetera, eppure diventa Napoleone. Quindi questa idea della meritocrazia, anche come tu hai giustamente detto, nella creazione della prima, delle grandes écoles francesi, viene, è fondamentale. E poi passa da periodo a periodo, e ogni grande cambiamento storico nella storia degli ultimi due secoli e mezzo in Francia coincide con la creazione di una grande école che vuole promuovere il merito all'insegna di una giustizia e soprattutto all'insegna dell'efficacia di un sistema fortemente centralizzato. L'ultimo parto delle grandi école è appunto l'ENA dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'ENA ha funzionato, dall'ENA escono i prefetti, escono i grandi funzionari dello Stato, i grand commis della Repubblica, che mostrano efficacia nella loro azione. Però la contestazione anti-elite che si è allargata a macchia d'olio in Francia negli ultimi anni con il movimento dei gilet gialli, anarcoide, che poi movimento che sul piano elettorale ha fatto il gioco dell'estrema destra, perché è stata Marine Le Pen a trarne i benefici elettorali. Comunque questo movimento che riunisce estrema destra, estrema sinistra, contestazione di ogni sorta contro le élite, come se un paese moderno potesse vivere senza un'élite, alla fine ha provocato nello stesso Emmanuel Macron, figlio di quell'élite, che ha fatto lui stesso l'ENA, École Nationale d'Administration, ha provocato quella risposta, lasciamelo dire, un po' demagogica, di cancellare l'ENA. È come se cancellando l'ENA si risolvesse il problema di democratizzare l'accesso all'elite, alla selezione della classe dirigente. No, perché l'accesso della classe, la selezione della classe dirigente, se è democratica, è fatta sulla base del merito. E quindi alla fine Macron ha annunciato qualche giorno fa la fine dell'ENA, che di fatto verrà sostituita con un'altra ENA che cambierà semplicemente il nome. Ecco, il grande problema della selezione delle liste in realtà oggi, un anno prima delle elezioni in cui Macron sarà candidato, viene camuffato, secondo me, è un'opinione personale, camuffato con un cambiamento del nome. I problemi restano e i giochi politici pure.
Ecco, l'eredità, intanto ringrazio Alberto Toscano, l'eredità peraltro di Napoleone, anche l'eredità di un piccolo caporale che si butta in politica, è stata evocata nei giorni scorsi anche in seguito, ne abbiamo parlato durante la nostra rassegna della stampa estera, di una sorta di lettera aperta scritta da alcuni generali in pensione, in cui alcuni hanno ravvisato così alcune velate intenzioni puciste, ma è veramente molto forte il dibattito presente in Francia. E per poterlo seguire, intercettare, la redazione, ecco, segnala alcuni hashtag: Napoleon 2021, 5 maggio, e poi una serie di interventi che ci arrivano dalla stampa, una sorta appunto di rassegna stampa napoleonica, l'ingombrante commemorazione di Napoleone, ecco, secondo il Nouvel Observateur, Napoleone da ufficiale giacobino a monarca guerriero, in una video intervista di Mediapart con la storica Nathalie Petitot, e ancora il lato oscuro per uscire dall'esagono, il lato oscuro dell'eredità di Napoleone nei territori d'oltremare. Ma a Radio 3 di Napoleone si parlerà anche, soprattutto per noi a Radio 3, oggi, con una programmazione speciale che passa dal concerto del mattino, da Fahrenheit, ospite Ernesto Ferrera, autore dello straordinario N puntato anche Napoleone in 20 parole, da Radio 3 Scienza, a cui adesso diamo la linea, fino a Radio 3 Suite. Per noi è arrivato il momento dei saluti, della curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Giulia De Luca e Costanza Spoccia, la console da Domenico Ganci, in regia da Daria Corrias. Torniamo domattina alle 6:50 con la rassegna stampa estera di Giulia De Luca. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, buon bicentenario della morte di Napoleone. Da Luigi Spino.
RAI, Radio 3. Radio 3 Scienza.
Buongiorno, buongiorno da Paolo Conte. Dopo Radio 3 Mondo, anche a Radio 3 Scienza continuiamo a parlare di Napoleone Bonaparte in questo 5 maggio che cade a 200 anni esatti dalla morte di questa figura chiave e, come abbiamo sentito a Radio 3 Mondo, anche molto controversa della storia dell'Europa moderna. A Radio 3 Scienza vogliamo provare a raccontare però un Napoleone diverso da quello più noto e consueto al grande pubblico, non il generale e lo stratega di tanti campi di battaglia, non l'uomo di Stato che si misura con le diplomazie e le corti europee, ma il Bonaparte che invece si circonda e dialoga con i maggiori scienziati del suo tempo. Il Bonaparte che dà impulso a importanti istituzioni di ricerca e che vede nella scienza un modello cui ispirarsi per la costruzione delle gerarchie dello Stato. Fu tra l'altro un appassionato lettore di testi scientifici fino alla morte e, pensate, gli è stato attribuito anche un teorema che ancora oggi porta il suo nome. Diamo come sempre il numero per interagire con noi durante la diretta tramite SMS e messaggi di WhatsApp che ascoltatori e ascoltatrici possono inviarci attraverso il consueto numero 335-56-34296. Buongiorno Pietro Corsi.
Buongiorno.
Pietro Corsi è professore emerito di storia della scienza all'Università di Oxford e ha avuto sempre uno sguardo particolarmente attento, tra i tanti temi di suo interesse, alla scienza e alla cultura europea del XVIII e XIX secolo. Professor Corsi, quando Napoleone salì al potere alla fine del XVIII secolo, Parigi è la capitale europea della scienza. Ci sono prestigiosi istituti di ricerca, scienziati di prim'ordine, ma i sussulti della Rivoluzione francese, in particolare la fase drammatica del terrore, avevano inferto ferite profonde anche al mondo della ricerca. Allora le volevo chiedere come prima cosa qual è il quadro della scienza francese appena prima proprio del sorgere dell'astro politico di Napoleone?
La questione è veramente di grande importanza, perché guardando Napoleone attraverso i suoi modi di interagire con scienziati e istituzioni scientifiche, soprattutto negli anni tra gli ultimissimi anni del XVIII secolo e i primi 5-6 anni del XIX, forse si capisce meglio anche la sua abilità politica, il suo opportunismo da un certo punto di vista. E la sua domanda si può rispondere subito dicendo che ci sono elementi di continuità tra la Francia, diciamo, monarchica, la Francia rivoluzionaria e il momento in cui Napoleone prende il potere. Già per intenderci, la Francia degli ultimi tre decenni del XVIII secolo vede un fiorire di istituzioni che oggi potremmo chiamare scientifiche, in realtà sono istituzioni che rientrano nelle politiche centralistiche della monarchia francese, e quindi un'agenzia delle mine, ad esempio l'Agence des Mines per le questioni minerarie, l'Académie des Sciences viene incaricata di risolvere tutta una serie di problemi pratici, l'agricoltura, l'introduzione di nuovi animali da lana, la speranza di introdurre l'albero del pane in modo da sfamare le popolazioni francesi. Ecco, questi sono elementi che trovano le loro origini negli ultimi 2-3 decenni dell'Ottocento e elementi che continuano a far sentire il loro peso nell'immagine collettiva della scienza e nelle iniziative dello Stato anche durante la Rivoluzione e durante le prime fasi del dominio di Napoleone. In tutti questi tre momenti, in questi tre momenti storici, personale che noi potremmo oggi chiamare scientifico, il personale scientifico gioca un ruolo molto importante. Sono coloro che vengono mandati a stabilire il meridiano, sono coloro la lunghezza del meridiano terrestre, sono coloro che vengono mandati nei viaggi di esplorazioni per conoscere le risorse naturali da poter un giorno sfruttare in colonie a venire, eccetera, eccetera. E costituiscono a Parigi un'elite molto, molto pronta ad intervenire con scritti, pamphlet, articoli di riviste, di giornali, nei dibattiti correnti. Quindi la rivoluzione per un momento sembra, diciamo, interrompere questo modo di strutturarsi dei saperi. In realtà il mito secondo il quale la rivoluzione francese e il terrore fossero contro la scienza è appunto un mito. Ci sono tutta una serie di discipline che vengono, o di istituzioni che vengono colpite. L'Accademia delle Scienze viene chiusa nel 1793, però viene costituito il Conservatoire des Arts et Métiers e il Muséum d'Histoire Naturelle, il Jardin des Plantes, diventa la più grande istituzione europea di scienze naturali. Quindi ci sono luci ed ombre. Quando Napoleone, quando Robespierre cade nel luglio del 94, la gran parte del personale scientifico che aveva prosperato sotto Robespierre si trova a dover prendere le distanze dal tiranno, e dunque comincia una forte campagna anche pubblicistica secondo la quale, morto il tiranno, finalmente le scienze si possono prosperare, e la cultura delle scienze diventa l'elemento di una meritocrazia che si tiene distante sia dal diritto aristocratico fondato sul diritto di nascita che dai pericoli della democrazia diretta che il terrore aveva cercato di incarnare. Quindi il merito scientifico diventa un elemento, diciamo, di pace sociale. Quando l'Accademia delle Scienze viene ricostituita e tiene la sua prima seduta ufficiale nel 1797, tutto il governo, il famoso directoire, cioè i direttori dello Stato, sono presenti a sancire questa unione tra pratiche scientifiche e società politica e società civile. Quindi la scienza diventa...
Prego, concluda.
La scienza diventa, la pratica scientifica diventa quell'elemento che permette di risolvere dei problemi fondamentali del paese, ma soprattutto di risolvere il problema dell'elite. Cioè l'elite non sono per nascita, non sono eletti dal popolaccio, diciamo, dal populace, come dicevano al tempo, ma conquistano il loro spazio e il loro diritto a dirigere grazie ai loro meriti.
E Napoleone sottolineerà proprio anche questo, diventando, lei ha citato prima l'anno 1797, anno in cui lo stesso Napoleone diventa membro dell'Istituto Nazionale di Scienze e delle Arti, e entra nella sezione delle arti meccaniche. Ecco, che cosa significava, che cosa rappresentava questa adesione?
Questo è un aspetto studiato dagli iperesperti, ma non proprio conosciuto, diciamo, nelle biografie di Napoleone. Di fatto il generale Bonaparte entra all'Institut il 25 dicembre del 1797, portatovi da un grande geometra, Gaspard Monge, che era stato ministro della Marina e che il generale Bonaparte aveva incaricato delle esazioni nell'Italia conquistata. Quindi Monge faceva parte di quella commissione che andava in biblioteche, musei, istituzioni scientifiche e ramassava tutto quel che poteva mandandolo in Francia. Quindi è Monge che fa eleggere il generale Bonaparte all'Institut. Un generale Bonaparte che non aveva scritto nulla. Cioè, anche questo mito, appunto, che c'è il teorema di Napoleone, che in realtà il teorema di Bonaparte viene enunciato per la prima volta 3 anni dopo la sua morte, quindi è un po' difficile. Ma lui entra all'Accademia, a quella che era l'ex Accademia delle Scienze, che ora si chiama Institut, per delle ragioni puramente politiche. Cioè Monge deve farsi perdonare di essere stato un convinto giacobino e di essere ancora un repubblicano convinto. Napoleone, il generale Bonaparte stesso, anche lui deve farsi perdonare alcuni piccoli peccatucci, ad esempio la repressione a Tolone, ad esempio di essere stato considerato per un paio d'anni un generale giacobino, che non era, Ad esempio che nel 1795 lui usa il cannone caricato a mitraglia nel centro di Parigi per massacrare una piccola insurrezione realista, diciamo di monarchici. Quindi Bonaparte capisce che l'Institut è un centro di immagine politica molto forte e lui cavalcherà questa immagine politica della meritocrazia scientifica fino a quando gli serve, quello parlavo prima di opportunismo. Napoleone utilizzerà personale scientifico per tutti gli incarichi possibili e immaginabili. Quando lui fa il colpo di Stato del 1799, del novembre 1799, e diventa primo console, nomina per 6 settimane ministro degli interni Laplace, uno dei più grandi matematici e astronomi dell'epoca. Laplace però non era tagliato per la politica, quindi dopo 6 settimane Napoleone dice ho sbagliato e lo manda via. Però ministri degli interni, ministri dell'educazione, ministri delle finanze, tutta una serie di autorità politiche sono prese dal mondo scientifico. A partire dal 1805-1806 Napoleone farà sempre più ricorso a personale militare o personale di quell'aristocrazia nuova che lui aveva creato. Rimangono alcuni scienziati al potere come Cuvier o la Cepède, ma solo perché sono fedelissimi alle sue politiche e mai si sognano di contraddirlo. Quindi parlavo all'inizio di opportunismo. Bonaparte cavalca questa speciale situazione sociale e politica delle pratiche scientifiche in Francia negli anni, diciamo, tra il 795 e l'805, ma quando non ne ha più bisogno cambia un po' di direzione. Faccio un esempio solo. Sì. La rivoluzione ha introdotto il sistema metodo decimale, Laplace stesso aveva contribuito a realizzare. A partire dal 1808 Napoleone rinuncia al metodo decimale, si torna alle vecchie misure e lo stesso Laplace, che fa la proposta di abbandonarlo, il sistema metrico decimale, dopo averlo lui stesso creato. Quindi tutta una serie di contraddizioni anche rispetto all'impostazione iniziale che Bonaparte ha dato alla sua politica scientifica.
Pietro Corsi, lei ci ha citato appunto una serie di figure importantissime di quel periodo, per la scienza di quel periodo, e ci ricordava anche appunto di questo teorema di Napoleone, che appunto viene reso noto dopo la sua morte, sicuramente gli viene attribuito probabilmente per piaggeria, però certo è certo che Napoleone aveva una vera e propria, come dire, ossessione, attrazione per la matematica. Si dice che stupì proprio anche i suoi contemporanei, Laplace e anche Lagrange, altro grande matematico, parlando con loro di matematica in modi che neanche loro si aspettavano. Ecco, proviamo a ricostruire un po' quella che era la formazione di una figura che noi conosciamo fondamentalmente come un militare. Perché Napoleone conosceva così tanta geometria e matematica e poteva anche confrontarsi su questioni scientifiche di primissimo livello con i massimi scienziati dell'epoca?
Beh, innanzitutto perché lui, la sua specialità militare era l'artiglieria, e già nell'ancien regime in Francia c'era una scuola di artiglieria a Mézières. E non a caso dal 1794 l'École Polytechnique viene fondata prima di Napoleone, ha proprio Monge tra uno dei suoi insegnanti e poi ci sarà anche Laplace. Quindi la preparazione di un ufficiale d'artiglieria si fonda sul calcolo, si fonda sulla geometria, su tutta una serie di discipline, diciamo, a base matematica. Quindi questa educazione matematica fa parte, diciamo, del bagaglio di ogni ufficiale ambizioso nell'artiglieria. Ricordiamo che nelle sue campagne militari Napoleone farà larghissimo uso e massiccio uso proprio dell'artiglieria. Io sarei personalmente molto guardingo sul fatto che Laplace e Lagrange esaltano la capacità di Napoleone di confrontarsi con la scienza più avanzata. Lui stesso in Egitto, durante una serata insieme ai suoi scienziati, modestamente disse a Monge che se lui non fosse stato il generale Bonaparte sarebbe stato Newton. Credo che vanno prese un po' con cautela. Certamente un uomo di grande intelligenza, questo senz'altro, però insomma c'è anche Lagrange e Laplace, sono due tra i più sicofantici dei protetti di Napoleone. Laplace soprattutto, che è un uomo di un'assoluta genialità, ma di un'assoluta servilismo. Uno dei grandi letterati che io amo di questo periodo, Stendhal, dice che si diceva a Parigi che i cavalli più stanchi della città fossero quelli che portavano Laplace e sua moglie in giro per la città per non perdersi nessuna occasione sociale. Quindi Laplace era noto per essere abbastanza pronto al servilismo. E Lagrange stesso pare che potesse fare carte false pur di avere qualche medaglia, quindi c'è un po' di attenzione da fare su queste affermazioni. Lui sicuramente, certamente, conosce abbastanza elementi di matematica, di calcolo. Il suo grande amico Monge, tra l'altro con Monge si conoscono bene durante la spedizione d'Italia, e nasce una vera amicizia tra i due, nonostante Monge poi rimarrà sempre repubblicano, però sarà un aiuto prezioso per Bonaparte, per il generale e per Napoleone durante tutta la sua carriera. Ecco, Monge è uno dei grandi esperti di balistica, quindi anche aveva potuto usufruire Napoleone di un tutor eccezionale, cioè di qualcuno che veramente era innovativo in questi settori.
Tra l'altro, a proposito anche appunto di servilismo da parte di molti scienziati dell'epoca, si dice che Laplace cercò anche in tutti i modi di portare a Napoleone una copia della sua esposizione del Sistema del Mondo, opera del 1796, e che questo generò anche un dibattito che poi fu tra i due, che poi fu riferito da parecchi osservatori. Vogliamo ricordare questo episodio del confronto tra Napoleone e Laplace.
Cioè, ci sono due opere di Laplace che vanno distinte in questo episodio. Il primo è il Système du Monde, che appunto Laplace pubblica nel 96, e che il pur giovane Bonaparte, quando Laplace lo conosce, tocca solo con un dito, anche perché questo il Système du Monde è pubblicato da un editore politicamente pericoloso, cioè Bonneville, che pubblica tutta una serie di testi per Napoleone di tendenza atea, e quindi l'editore, l'attivissimo Bonneville, editore del Laplace del 96, va preso con le pinze. Ma anche il Laplace del 96 va preso con le pinze, perché nel 96 Laplace è ancora molto radicale nelle posizioni politiche e molto radicale nelle posizioni filosofiche. Discorso diverso è con la Mécanique Céleste. Con la Mécanique Céleste l'alleanza tra Napoleone e lo scienziato si fa molto forte, lo Stato francese paga la stampa di centinaia di copie della Mécanique Céleste, stampate su carta che in trasparenza si vede, fa vedere lo stemma della meccanica celeste, appunto, della copertina del libro, e questo testo viene distribuito alle legazioni diplomatiche francesi, diventa una sorta di biglietto di presentazione della Francia sotto il primo console e sotto poi l'impero, la Francia della cultura universale, la Francia capace di dominare nei saperi come domina nelle imprese militari. L'aspetto interessante di questa vicenda è anche l'odio che si genera tra letterati e scienziati. Prima citavo Stendhal, ma lo stesso dalla parte opposta dello spettro politico. Chateaubriand, se uno legge i Memoirs de l'Outre-Tombe di Chateaubriand, trova ripetuti attacchi agli scienziati come servili, codardi, coloro che servivano il tiranno perché solo lui poteva proteggerli dalle loro malefatte. Stendhal, sempre nella vita da libro là, quella sorta di straordinario tentativo di autobiografia che poi non è completato, dice: attenti, i Lagrange, i Cuvier, i Laplace vi dicono di essere importanti nello Stato perché sono grandi scienziati.